Vado alla terza domanda, ultima di Vincenzo. Vorrei chiedere anche se arrabbiarsi è peccato? Un abbraccio.
Beh, non mi arrabbio per questo abbraccio.
È un peccato arrabbiarsi, l'hai menzionato un po' prima. Hai detto che ci sono due modi di arrabbiarsi.
Vabbè, andiamo alla scrittura. Mi dai Giacomo 1?
Giacomo 1?
20.
20. Perché l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio. Giacomo 1, 20.
Allora, arrabbiarsi è peccato, ma non serve niente arrabbiarsi. Cioè, io se voglio camminare a strada diritta, devo cercare di non arrabbiarmi. A volte mi arrabbio, sì, a volte giustamente, a volte non giustamente, e questo capita a tutti, non c'è nessuno che può dire io non mi arrabbio, non è possibile. Però dobbiamo studiarci di camminare in amore, nella pace, nella gentilezza. In questo modo anche parlare, dire la verità, anche correggere, predicare il Vangelo e anche rimproverare è molto più facile, cioè correggere senza arrabbiarsi.
Puoi specificare, hai detto a volte è giusto arrabbiarsi, a volte no. Puoi dire quando è giusto?
È in base alla parola.
E cioè, se tu hai ragione perché la parola sostiene quello che tu pensi, puoi arrabbiarti?
E se è contro il diavolo, sì. Se è contro una persona che non vuole ascoltare, e te correggi un figlio e lui ascolta ma non ascolta, dopo un po', dopo 2, 3, 4, 5 volte dice basta. Si deve fare così, se sei un padre, una madre, un pastore.
Ma ti puoi arrabbiare con il figlio?
Puoi arrabbiarti, diciamo, arrabbiarsi dipende come ti arrabbi. Se perdi controllo, che non riesci a controllarti, che
sgridi, che poi la gente diventi violento.
E poi la gente, sta parlando delle persone che non ti ascoltano più, no? Solo i vicini ascoltano.
Sì.
I vicini di casa ti ascoltano. Cioè, no, arrabbiarsi dipende cosa si intende, cioè, se è contro il diavolo, se è contro un peccato, poi relativamente puoi arrabbiarti, però se non perdi controllo, se perdi controllo che spacchi le cose, offendi, sbraiti, no, è sbagliatissimo, l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio, Giacomo capitolo 3.
Giacomo 3?
Sì, 16 al 18.
Infatti, dove c'è invidia e contesa, c'è disordine e ogni cattiva azione.
Cioè, quando ti arrabbi, dopo non riesci neanche a controllare le parole che dici. Offendi, diventi poco amorevole, diventi crudele, diventi freddo. No, non devi arrabbiarti, devi rimanere in controllo. Il controllo è, come sai quando sei in controllo? Perché riesci a camminare in amore, a parlare in amore. Avanti.
La saggezza che viene dall'alto, innanzitutto, è pura, poi pacifica, mite, conciliante.
Conciliante vuol dire il contrario di arrabbiarsi.
Piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale e senza ipocrisia.
Imparziale vuol dire non cercare sempre di avere ragione. Va bene? A volte devi ammettere che ti sbagli. I più grandi tra di noi sono quelli che ammettono i propri errori. Quelli con i quali tutti vogliono camminare, mangiare insieme, lavorare insieme per Gesù, sono quelli che non cercano di avere sempre ragione. E a volte è bene accettare qualche rimprovero, accettare qualche errore degli altri. A volte devi perdonare quando la persona ha torto. Devi avere pazienza quando l'altro ha torto. Cioè, quando l'altro ha ragione, in un modo manifesto è facile, ma quando l'altro manifestatamente ha torto, lì si vede l'amore di Gesù, lì si vede. Se anche parlassi con le lingue degli uomini e degli angeli, se non ho amore, sono un rame risonante, un uncembalo squillante che non valgo niente. Ci siamo?
Sì.
18.
Il frutto della giustizia si semina nella pace per coloro che si adoperano per la pace. Giacomo 3, da 16 a 18.
Gloria a Dio. Quindi se vogliamo raggiungere il frutto di Gesù, camminiamo in pace, in amore. E anche se la persona sbaglia, mostriamo amore.
Credo questo è importante di applicare con i figli, perché arrabbiarsi con i figli secondo me non aiuta. Ma Ci vuole pazienza, anche se devi magari essere fermo e dire una cosa con determinazione, così il figlio vede che basta, ha passato il limite, non devi arrabbiarti, perché come un papà deve trattare il figlio con gentilezza, con fermezza sì, però senza rabbia.
Sì, ricordarsi quando rimproveriamo una persona, un fratello, una moglie, un marito, un figlio, ricordarsi è sempre una cosa, che è una buona predica per me questa. Ricordiamoci che tu dai rimprovero, quello non è, non vedere quello come terminal, come punto di arrivo, ma è un punto di partenza, perché tu dai rimprovero, ma ricordati, poi devi insegnare anche l'amore, questa persona poi la devi incoraggiare, poi lo devi perdonare, gli devi insegnare l'amore, quindi questo ti deve anche contraccambiare l'amore. È una buona regola quando si dà una correzione, sto parlando tra cristiani, sempre finire la correzione in un modo positivo, che a volte io ho dato dei rimproveri, rimproverato la persona e non gli ho dato nessuna speranza, hai sbagliato, quella è la fine, e invece no. Una volta è venuta mia moglie e mi fa: dagli qualche speranza, perché mia moglie c'ha il dono dell'amore, dagli qualche speranza, che possono farcela, possono riuscire. Sono tornato indietro e ho chiesto scusa, ho detto sai, eccetera eccetera, abbracci, baci. Ecco, cioè lasciare una persona con un rimprovero, specie un figlio, lasciarlo con un rimprovero, si perde d'animo. E dopo il figlio non parla, ti dà il trattamento del silenzio, e poi non tu poi dici adesso vado e gli do un po' d'amore, e il figlio o la figlia non corrisponde. Dice sì, sì, mi ami, d'accordo, ciao, arrivederci. Cioè è uno spirito. Può dare una correzione e basta, o puoi dare una correzione in amore. E come si fa a dare in amore? A volte devi confessare i tuoi peccati, a volte devi dire ci sono cascato anch'io, a volte devi dire io non sono meglio di te, a volte devi dire io ho fatto più sbagli di te. E puoi anche far vedere la meta, lo scopo, dove che stiamo andando. Ieri stavo correggendo un figlio mio che non volevo obbedire a suo fratello maggiore, e gli ho detto: ma guarda, gli ho detto, a volte tu sei responsabile di cose, e man mano che cresci dovrai essere leader e responsabile di determinate situazioni, e ci saranno delle persone che lavorano con te, però tu sei responsabile anche se sei più giovane. E lui ha detto sì, capisco bene, vuoi che quelli che lavorano con te, sui quali tu sei responsabile, ti trattano così, che tu gli dici di fare una cosa e loro non la fanno? E allora cosa fai? Ti tiri i capelli. E questa è una cosa che ha parlato, dice anch'io devo diventare leader e anch'io avrò persone che dovrò dire fai questo, non quello. E se loro non gliene frega niente, io sono nei guai. Come faccio a farglielo fare? Non puoi. E allora vai dal fratello maggiore, gli ho detto, sottomettiti, ascoltalo. Anzi, vai da lui e chiedigli scusa e mettiti ai suoi ordini. È andato, lo ha fatto.
Wow.
Quindi gli ho fatto vedere il traguardo davanti, gli ho fatto vedere il prossimo passo. Non è che sarai sempre un ragazzo di questa età. Presto sarai un ragazzo di un'altra età. E già adesso a volte sei responsabile di cose, già adesso, nel tuo piccolo ambito sei responsabile. Con più cresci, con più aumenterà la tua responsabilità, la tua leadership, il tuo dirigere. Insomma, questo ha parlato al suo cuore, ha visto anche la convenienza, perché bisogna parlare anche in termini di convenienza qua. Non è solo accettare in prova perché è giusto, non basta. C'è voluto il sangue di Gesù, il calvario di Gesù, il perdono di Gesù. Non è stato sufficiente che Gesù fosse venuto qui, non sarebbe stato sufficiente che Gesù veniva qui a dire avete capito che siete peccatori? Fratello Giuseppe, Angelina, Jasmine, avete capito che siete peccatori? Adriano, hai capito che siete peccatori? E dice, sì, Gesù, ho visto bene, sì, così, 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 è vero, sono peccatore, ho capito tutto, basta, sono a posto, mi pento. Non è così la storia. Ci è voluto un calvario, ci è voluto il sangue dell'agnello versato, ci è voluto che Gesù è venuto qua a perdonare le prostitute, a perdonare i più disgraziati, gente come me, come te. E vedendo il suo perdono, e allora abbiamo imparato qualcosa. Oh, se Gesù mi può perdonare a me, che mi merito l'inferno, non ce lo dimentichiamo questo, e allora anch'io devo perdonare gli altri. Va bene? Questo è un metro di misura. Amen. Ci siamo?
Sì.
Guarda, veloce, guarda, numero 20, andiamo veloce, per cortesia, perché dopo tu mi fai vedere l'orologio.
Ti ecco, faccio vedere adesso.
Ecco, c'è Angela che me lo sta puntando adesso. Sempre fedele Angela.
Numero
suo.
20.
Io quella sveglia là, la devo togliere di qui.
No, no, I put it there.
In italiano.
Io l'ho messa, la mi serve quella.
Avanti 20. Angela, 20 verso 8 a 12.
Prendi il bastone. Tu e tuo fratello Aronne, convocate la comunità e parlate a quella roccia in loro presenza, ed essa darà la sua acqua. Tu farai sgorgare per loro acqua dalla roccia e darai da bere alla comunità e al suo bestiame. Mosè dunque prese il bastone che era davanti al Signore, come il Signore gli aveva comandato. Mosè e Aronne convocarono l'assemblea di fronte alla roccia, e Mosè disse loro: ora ascoltate, o ribelli, faremo uscire per voi acqua da questa roccia. E Mosè alzò la mano, percosse la roccia con il bastone due volte, e ne uscì acqua in abbondanza, e la comunità e il suo bestiame bevvero. Poi il Signore disse a Mosè e ad Aronne: siccome non avete avuto fiducia in me, per dar gloria al mio santo nome agli occhi dei figli di Israele, voi non condurrete questa assemblea nel paese che io le do. Numeri 20 da 8 a 12.
Ecco qua, Mosè non è che ci fa una grande bella figura qui, capito? E ha sbagliato come ha toccato la roccia. Mm-hmm. Evidentemente avrà dato una bastonata sulla roccia due volte, percosse sì. La roccia. Non è che toccò la roccia, mm-hmm. Percosse la roccia.
Ma Dio le ha detto: prendi il bastone, parlate alla roccia in loro presenza e vi darà acqua.
Ecco, cosa ha detto? Parlate, ha detto, no?
Adesso parlate.
Quindi parlare non vuol dire percuotere.
No.
Perché più avanti cosa ci dice Paolo su questa roccia? E la roccia era Cristo.
Ah.
E allora, cioè questo, adesso qui non si dilunga a spiegare il peccato di Mosè. Anche perché chi l'ha scritto questo?
Numeri, libro di Numeri l'ha scritto Mosè.
Mosè, quindi Mosè non si è dilungato troppo,
no.
Diciamo, a spiegare le sue manchevolezze, mm-hmm. Ma era una cosa così che è piaciuta a Dio così poco gli è piaciuto a Dio, che gli ha detto: per motivo di questo peccato tu non entrerai nella terra promessa.
Perché si è arrabbiato?
Perché si è arrabbiato e ha percosso la roccia quando Dio gli ha detto di parlare alla roccia.
Mm-hmm.
Cioè, è come dire, vai da uno zoppo, uno ammalato a letto, e vai lì e parlagli e guarisci. Tu vedi con un bastone, gli dai due bastonate in testa,
oh no.
E così lo finisci.
No, non si può, no.
Cioè, è così che va a fare le guarigioni, gli dai, no. Gli spacchi la testa con un bastone, non è il modo di fare. C'è un parallelo, un paradicale, ma è così, no?
Mm-hmm.
Ci siamo?
Sì.
Ecco, quindi Mosè, qui vediamo che la sua ira non ha messo in pratica la giustizia di Dio. Che fratello chiede, è giusto arrabbiarsi? Non è giusto arrabbiarsi.
No.
Però sì, Gesù si è arrabbiato con i farisei, d'accordo, ci sono situazioni. Gesù è andato con la frusta nel Tempio, Giovanni capitolo 2, ha frustato tutti fuori. Va bene, quando sarai in un Tempio con una frusta che devi fare, dare il messaggio di Gesù, va bene, attenzione per non esagerare, cioè c'è il tempo per ogni cosa, va bene, però attenzione, non possiamo mettere il timbro di avallo, nulla osta, potete arrabbiarvi, gridare e prendere a bastonate la roccia e non solo la roccia, no, non è così, d'accordo?
Sì, grazie.
Ecco, sto cercando di andare veloce, Angela, c'è un'altra scrittura, possiamo andare lì?
Sì.
Mi concedi un'altra scrittura, certo, secondo Timoteo 2.
Secondo Timoteo 2.
24 a 26.
Il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti.
Mite, cosa vuol dire? Arrabbiarsi?
No.
Ecco.
Cioè, umile. Capace di insegnare e paziente.
Paziente vuol dire gridare?
No.
No.
Deve istruire con mansuetudine gli oppositori, nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità.
Ecco, mansuetudine, cosa vuol dire? Che puoi dare in escandescenze?
No.
No.
In modo che, rientrati in se stessi, escano dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. Secondo Timoteo 2, 24 a 26.
Allora, rientrati in se stessi, cosa vuol dire? Evidentemente loro possono essere arrabbiati, fuori dallo spirito, gridando, fuori controllo. E allora tu, o Timoteo, o Angelo, o caro fratello, fratellino Vincenzo, quindi tu devi aspettare con amore che loro, gli altri, che sia la moglie, il marito, il fratello, la suocera, eccetera, che rientri in se stesso, se stessa. E in che modo la fa rientrare se stessa? Se tu stai cercando di far entrare delle galline in una gabbia e loro schiamazzano, fanno un sacco di confusione, tu ti metti a fare più confusione di loro?
No.
Così invece di una gallina ce n'hai due?
No.
Invece di un pazzo ce n'hai due?
No, no, no.
Cioè, rientrati in se stessi, mm-hmm. E allora come dice? Rientrati in se stessi...
Escano dal laccio del diavolo.
Ecco, va bene, e invece della volontà del diavolo facciano la volontà di Dio.
Amen.
Se vuoi, Angela, mi fermo.